Buonasera a tutti, benvenuti, un saluto particolare a Mannish qui in prima fila, grazie al Brancaleone che ci ospita. Questo è Gemini Network, noi siamo molto molto contenti di aprire i microfoni per questo Gemini Day. Farei un grande applauso a tutti i delegati delle tante radio che da ieri sono qui a Roma. Complimenti a tutti, bello vedervi.
Davvero da tutte, cioè da nord, sud, come sempre Gemini non delude mai.
Assolutamente.
Anche le altre persone che sono venute, Cronache Ribelli, Red Star Press.
Ricordiamo per i più distratti che cos'è Gemini Network. È un network di radio indipendenti nato poco prima della pandemia e miracolosamente sopravvissuto ad essa. È davvero un'esperienza di comunicazione trasversale che ha visto radio con percorsi molto, molto diversi, anche con età anagrafiche molto diverse, radio giovanissime o radio storiche come Radio Sherwood, e unirsi, conoscersi e iniziare a collaborare insieme per appunto la costruzione di un'altra voce, di una voce nuova che non è soltanto la somma delle nostre esperienze radiofoniche, ma vuole essere anche un ragionamento a microfoni aperti sul senso delle nostre esperienze radiofoniche, sul senso di comunicare, del fare radio indipendente, del fare radio comunitaria oggi nel 2023. Credo che possiamo dire che ci stiamo riuscendo, anno dopo anno le esperienze si intrecciano, abbiamo avuto le edizioni dei festival, abbiamo avuto le assemblee in presenza anche durante i momenti più critici della pandemia, quindi sicuramente possiamo dire ad oggi un esperimento che continua a stimolare tutti quanti noi, ed è il motivo per cui siamo tutti quanti qua. Anto, la prima domanda è per te.
E tra l'altro, a mio avviso, ricordiamo intanto il senso, quello che dicevi tu è una cosa molto importante, perché tutto quello che abbiamo costruito, hai citato i festival, anche questa giornata è il frutto innanzitutto di cooperazione e di attitudini indipendenti, che poi sono differenti, però questo è un dato interessante. Poi ricordiamo anche la giornata di oggi, che è stata ricca di spunti dal punto di vista del giornalismo radiofonico e non solo, perché poi abbiamo parlato nei vari workshop di giornalismo a fumetti, di giornalismo musicale, di infotainment, di linguaggi, quindi di come sovvertire anche il linguaggio non solo radiofonico, che poi è un linguaggio patriarcale. Quindi è una giornata questa qua ricca appunto di spunti, perché è il frutto di una cooperazione e di una costruzione, come avviene sempre per le cose di Gemini, che è cooperante.
Benissimo, quindi ricordiamo un po', appunto Antonio li citava prima, i workshop che ci sono stati nel pomeriggio, il Music Magazine sul giornalismo musicale a cura della redazione della Sherwood Webzine, Le parole per dirlo, il linguaggio radiofonico, molto interessante. Ringraziamo Mari per riuscire a metterci sempre in difficoltà, questa è una bellissima cosa. E nel percorso di autonarrazione e di liberazione, perché il linguaggio, e noi lo dovremmo sapere, lo sappiamo in parte, ma dobbiamo ricordarcelo sempre più spesso, il linguaggio non è neutro, purtroppo. Il nostro linguaggio non è affatto soltanto un modo di comunicare, ma è un modo di disegnare il mondo. Quindi partiamo dal nostro linguaggio per disegnare un altro mondo. Poi c'è stato un bellissimo workshop con Valeria Castellano, una delle ultime approdate al network di Gemini, una giornalista televisiva, ma non solo, che da poco sta conducendo un programma su Radio Sonar, su Radio Ciroma e quindi anche su Gemini. Ha tenuto un workshop sull'informazione e l'infotainment, cioè il fatto che l'informazione oggi si sta sempre più spostando verso l'intrattenimento, sia televisivo che radiofonico. Questo ovviamente ha delle conseguenze anche nel modo di raccontare, non è più informazione, ma è informazione mirata all'attenzione del pubblico, quindi non soltanto informare ma intrattenere, e spesso abbiamo visto molte redazioni scelgono soltanto di intrattenere e fanno clickbaiting televisivo. E dobbiamo fare attenzione a questi nuovi mezzi, a questi nuovi linguaggi. Poi c'è stato anche un workshop sul graphic journalism, il giornalismo a fumetti, e quindi ci spostiamo dall'ambiente audio, dall'ambiente radiofonico, per conoscere ed indagare anche questi altri media che negli ultimi anni stanno dando davvero un contributo appunto importante all'informazione, al racconto di storie che altrimenti non riuscirebbero ad intercettare così tante persone. Quindi un programma molto ricco, come diceva Antonio, deciso collettivamente con Assemblee Fiume, che qui vi risparmio ma vedo delle facce provate che possono testimoniarle, e siamo molto molto contenti. Un saluto a Sgab che ci tutta colpa di Sgab. La giornata ancora continua, ovviamente, anzi, il programma entra nel vivo, questa è la prima diretta della giornata, ma continuerà alle 20:03, anzi continuerà alle 18:03, ovviamente.
Sarà sicuramente un po' in ritardo, esatto, perché faremo ritardo un po' noi.
Cronache Ribelli, che potete trovare lì con il loro stand, presenteranno fascisti e antifascisti, anche loro amici di Gemini Network, sono presenti fin dalla prima edizione del festival. Poi ci sarà la cena popolare e alle 21:30 o giù di lì il cabaret astrologico di Astronza, seguirà serata danzante.
E adesso siamo in uno dei momenti clou della giornata, perché ci tenevamo a portare come contenuto, come spazio di riflessione, quello che è successo ormai un mese fa a Cutro. Io però prima ci tengo a fare un aggiornamento, visto che parliamo di giornalismo e di mediattivismo, perché oggi sono una ventina di compagni e compagni del Nord-Est che sono in Francia, a Saint-Solin, a questa manifestazione internazionale contro i mega bacini e in difesa dell'acqua, e ci sono degli aggiornamenti abbastanza inquietanti. Fortunatamente i compagni e le compagne della delegazione italiana stanno bene, però si parla di... intanto la manifestazione è stata molto importante, 30.000 persone, la polizia è stata, come abbiamo anche visto nelle giornate scorse in Francia, nelle varie giornate di sciopero, molto 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 violenta. Stiamo parlando di 250 feriti e una persona purtroppo pericolo di vita, e insomma
anche qui sarebbe il caso di riflettere su quello che ci arriva dai media mainstream, quello che noi riusciamo a conoscere attraverso la televisione, i telegiornali, e quanto in realtà sta accadendo in Francia. Quella, la differenza fra quello che ci raccontano le persone che fisicamente sono lì e quello che ci raccontano i telegiornali è assolutamente disarmante.
Sì, tra l'altro c'è stato anche un piccolo esposto della CEDU rispetto alle violenze che ci sono state lo scorso sciopero, l'ultimo sciopero generale, che è stata una cosa meravigliosa, 4 milioni di persone in piazza. Però è anche vero che possiamo dire che almeno in quel contesto stiamo effettivamente mettendo paura, e la giornata di oggi lo dimostra: 30.000 persone decise per bloccare quella che è una delle più grandi opere di devastazione. Ricordiamo, nella Francia nord-occidentale, che è una delle zone paradigmatiche dell'agrobusiness, dove stanno da anni togliendo acqua ai contadini, ai piccoli agricoltori. E direi era un aggiornamento dovuto. Fortunatamente ci sono ancora compagni e compagne che girano anche per darci questo tipo di informazioni, per partecipare a queste cose.
E questa è anche la bellezza e la forza di questo network, il fatto che siamo tanti, siamo sparsi in tutta la nazione, anzi riusciamo anche a sconfinare, quindi possiamo raccontare le cose che ci accadono, che vediamo in diretta, e possiamo avere delle testimonianze, possiamo essere lì fisicamente, come è stato qualche settimana fa a Cutro. E questo talk doveva avere tutto un altro sapore, doveva essere un aperitivo radiofonico molto più scanzonato. Ci siamo sentiti dovere di inserire anche a programma chiuso un momento di riflessione su quella che è stata la strage di Cutro, intanto perché pensiamo che sia uno spartiacque importante. L'abbiamo raccontato dalle strade di Cutro, dalle strade di Crotone, attraverso le nostre frequenze, i nostri flussi, mentre c'era la manifestazione, anche le settimane prima. Continuiamo a raccontarlo, perché quello che è successo è la brutalità fatta istituzione, cioè l'istituzione svela il suo volto più disumano e cinico e brutale. E vale la pena riraccontarlo, vale la pena ritornare, intanto perché lì a Cutro la situazione non è finita. Si sono spenti i riflettori con la manifestazione, migliaia di persone hanno attraversato le strade di Cutro, sono andate sulla spiaggia dove è successa la strage, ma la situazione è tutt'altro che risolta. In questo momento ci sono ancora delle bare in attesa di sepoltura, sono ancora lì nel palazzetto, dopo un mese. Quindi vi lascio soltanto immaginare che cosa c'è in quel palazzetto. Il mare sta continuando a restituire i corpi. Oggi è stato trovato un ennesimo corpo di una persona, e le istituzioni ancora devono dare tante risposte ai familiari delle vittime, ai superstiti che sono ancora in attesa della possibilità della richiesta di asilo o del ricongiungimento, perché molte di queste persone saprebbero benissimo dove andare, hanno delle famiglie che li aspettano in Germania, in Francia, in Scozia, ma sono intrappolate nella burocrazia italiana. Questo ci deve far riflettere su quanto ancora ci sia da fare e su quanto sforzo dobbiamo fare noi per capovolgere la narrazione intorno all'emergenza, la cosiddetta emergenza migranti. Ci stiamo avvicinando alla primavera, quindi gli sbarchi continueranno ad arrivare. Il governo ha dato il peggio di sé con la strage di Cutro. Abbiamo visto il cinismo davvero becero di un intero Consiglio dei Ministri che fisicamente riesce a raggiungere Crotone e Cutro e riesce a non sfiorare nelle vittime, nei loro familiari. Proprio, è davvero un cinismo senza precedenti. Noi...
No, però dobbiamo dire anche che per la prima volta da quando ha vinto le elezioni Giorgia Meloni il governo è andato in difficoltà. Questo, anche la narrazione molto cinica su questa questione ha vacillato molto, perché è stata messa in discussione, ricordiamo la conferenza stampa, quello è stato un punto importante. Poi al di là dei sondaggi che la danno in leggera flessione Fratelli d'Italia, però è stato un punto importante. Ricordiamo anche il fatto che, e poi questo è un tema del talk di oggi, vedremo anche, sentiremo, ascolteremo anche i contributi, però è stato importante la questione che i familiari delle vittime non sono dei soggetti neutri, in questo momento, in questa situazione, sono stati comunque parte attiva anche di un processo politico che si è messo in moto, e il fatto che sono riusciti comunque a impedire, grazie alle associazioni, di spostare le bare a Bologna, questo è
stato un blocco stradale, ricordiamo che è durato 3 giorni. Quindi immaginate persone che vengono da tutt'altra parte per riconoscere i propri cari, quindi già traumatizzate dal fatto che un cugino, un parente, un amico sia venuto a morire a Cutro, e abbandonati a loro stessi, perché noi abbiamo sentito quotidianamente le associazioni ed in un primo momento erano le uniche a dare supporto psicologico ma anche logistico a queste persone che appunto si trovavano dalla Scozia o dalla Germania a Cutro e non sapevano dove dormire, non conoscevano la lingua, non sapevano con chi parlare, e nessuno a parte le associazioni dava loro delle informazioni rispetto alla sorte dei loro cari. Quando hanno visto la volontà del governo di spostare il problema, quindi rimuovere tutti quanti i corpi e portarli a Bologna, dove c'era questo fantomatico cimitero musulmano, hanno bloccato la strada per 2 giorni insieme con le associazioni. Questo ovviamente ha impedito lo spostamento di tutte le salme, a parte qualcuna, e ha messo ancora una volta in luce la difficoltà oggettiva delle istituzioni, che non sanno come uscire da questa spirale di burocrazia folle. E lo diciamo e lo ribadiamo ancora una volta. Sentiremo adesso una testimonianza di di una delle associazioni che sta operando in questi momenti a Crotone e a Cutro. Ancora lì la situazione è davvero drammatica, ci sono corpi di bambini che non hanno nessun riconoscimento perché banalmente il mare deve ancora restituire le madri ai padri, quindi non sanno come identificarli e sono lì da settimane e da un mese purtroppo. E io a questo punto manderei il contributo di Marilena Scigliano dell'associazione Samir, che è stata una delle associazioni che poi ha dato vita al coordinamento 26 febbraio, che ha aiutato i superstiti e i familiari e ha organizzato la manifestazione di qualche settimana fa.
Allora, buonasera a tutti, siamo in collegamento con Manuelita Scigliano dell'associazione Samir, che fa parte della rete 26 febbraio, che queste settimane si è occupata dell'assistenza e dell'aiuto ai familiari delle vittime e ai superstiti della strage di Cutro. Manuelita, benvenuta alla Gemini Day e grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitato, grazie.
Allora, innanzitutto noi oggi abbiamo fatto questo talk intanto per riraccontare quella strage, quella tragedia, e poi per avere anche un aggiornamento, perché sappiamo che Cutro non è finito. È passato più di un mese, ma la situazione lì è ancora purtroppo drammatica. Ti volevamo chiedere qual è al momento lo stato dell'arte, a che punto siamo?
Sì, praticamente l'emergenza non è ancora finita, siamo ancora dentro l'azione, perché in questo momento mentre noi parliamo ci sono ancora purtroppo 12 bare presenti al Palamilone, di oggi l'ultimo ritrovamento di un corpo, e ci sono ancora dei sopravvissuti che attendono di terminare le pratiche per il ricongiungimento in altri paesi europei, quindi siamo a un mese dalla tragedia, a un mese dalla strage, e siamo ancora alle prese con le problematiche dei primi giorni, quindi rimpatrio delle salme e il ricongiungimento dei superstiti. Di fatto, come tu dicevi prima, noi come associazione Sabir fin dalle prime ore ci siamo subito messi a disposizione intanto delle autorità, ma soprattutto poi dei familiari e dei superstiti, per fornire ogni tipo di assistenza, dalla mediazione linguistica alla mediazione psicologica, dall'aiuto materiale a semplicemente fornire una spalla su cui piangere, ma poi piangendo insieme, perché poi alla fine in questo mese abbiamo tessuto relazioni, siamo diventati amici con questi familiari, conosciamo le loro storie e abbiamo vissuto insieme questo mese, insomma, di attesa. E noi ogni tanto diciamo che ci sono stati dispersi in mare, ma purtroppo ci sono anche dispersi in terra, e sono tutte le persone che appunto in queste settimane hanno dovuto lottare, anche perché ci sono stati anche dei momenti di protesta forte per vedere riconosciuto loro la dignità, per vedere riconosciuta ai loro cari la dignità che non le è stata riconosciuta in vita, almeno a morte, almeno post morte, ma quindi poi la dignità della sepoltura.
Assolutamente, ricordiamolo ancora una volta che quella delle associazioni e dei tanti volontari è stata di fatto l'unica assistenza, perché le istituzioni hanno pensato bene di continuare questa barbarie disumana anche nei confronti dei superstiti e dei familiari delle vittime. Le persone che sono state salvate dal mare, anziché essere aiutate e supportate anche dal punto di vista psicologico, visto la tragedia che avevano appena vissuto, sono stati comunque rinchiusi nei CARA. La stessa cosa, i familiari delle vittime che sono stati per settimane a Cutro, a Crotone, per cercare di capire, di avere informazioni rispetto alla sorte dei loro cari, non sono stati per nulla aiutati né informati, quindi le associazioni sono fatte carico di tutto.
Sì, diciamo che le associazioni soprattutto nei primissimi giorni si sono davvero fatti carico di tantissime cose, e non solo la mia associazione, non solo la rete Sabir, tante altre associazioni, tant'è che poi appunto la rete 26 febbraio si è costituita proprio nelle primissime ore, proprio nello slancio emotivo del momento e nella necessità di coordinarsi anche per un'azione diretta sul campo. Di fatto, sicuramente fino all'arrivo del presidente Mattarella, moltissime cose hanno gravato quasi in maniera totale sulle spalle delle associazioni, con la visita del presidente che ha promesso, insomma, una presenza anche più importante dello Stato, un aiuto più importante dello Stato. Alcune cose sono state in parte risolte dalle istituzioni. Parlo ad esempio dell'alloggio dei familiari che nei primissimi giorni sono stati appunto ospitati dagli enti del terzo settore. Noi vogliamo mettere l'accento su questo perché noi crediamo tantissimo nel duplice ruolo degli enti del terzo settore. Le associazioni ci devono essere in questo tipo di emergenze e possono essere anche di supporto alle istituzioni nel tappare quelle che dicevi tu, contro questi buchi e queste mancanze. Proprio nell'ottica, e lo dico sempre, della sussidiarietà che ci chiede anche la Costituzione italiana. Però noi abbiamo anche un secondo ruolo fondamentale, quello delle associazioni, che è quello l'obbligo di denunciare. Il coraggio della denuncia, ne parla anche Papa Francesco, bisogna avere il coraggio di illuminare le problematiche e di tentare di risolverle, è quello che poi in altri termini viene chiamato il ruolo di advocacy delle associazioni. Ed è per questo che è nata la rete 26 febbraio, è nata innanzitutto per coordinare gli interventi sul campo, perché c'era bisogno veramente di dare un supporto a 360 gradi e da soli non potevamo farcela. E poi è nata perché sentivamo il bisogno anche di mobilitarci per dire intanto quello che non stava funzionando nel caso specifico, ma poi per estendere lo sguardo, perché ci siamo subito resi conto della tragedia immane che era avvenuta a Cutro, ma ci siamo anche resi conto che era il momento di dire basta. E quindi da questa mobilitazione delle prime ore è nata poi quello che ha portato alla mobilitazione nazionale qualche settimana fa, che porterà domani di nuovo alla mobilitazione nazionale, tante realtà su tutto il territorio italiano. Noi siamo rimasti davvero piacevolmente sorpresi, perché in pochissime ore la rete è nata il mercoledì successivo alla strage, quindi veramente erano passate poco più di 48 ore, eppure dalla sera alla mattina abbiamo avuto più di 200 adesioni. A oggi sono 450 gli enti in Italia e anche all'estero che hanno aderito alla rete 26 febbraio, e non è solo un'adesione di principio. Di fatto sono tante realtà, tante associazioni con cui stiamo già iniziando a collaborare, a lavorare insieme, sia per il supporto ai superstiti e ai familiari, sia per iniziare a lavorare insieme anche su questo nuovo racconto dell'immigrazione. È necessario veramente riformulare lo storytelling e iniziare a parlare di immigrazione non più in termini di criminalizzazione, criminalizzazione dei migranti, criminalizzazione degli aiuti, ma iniziare appunto a parlare di persone. La tragedia di Cutro ci è servita anche a quello, a far vedere le storie, le persone, i volti dietro i numeri che spesso ci raccontano i telegiornali, e quindi su questa breccia che si è aperta anche nell'opinione pubblica vogliamo continuare a intervenire.
Assolutamente, noi abbiamo partecipato ovviamente alla manifestazione di Cutro di qualche settimana fa, l'abbiamo raccontata anche attraverso i nostri microfoni, i microfoni di Gemini Network, eravamo davvero migliaia di persone da tutte le parti d'Italia, però appunto conviene ribadirlo ancora una volta, Cutro non è finita, e proprio domani ci sarà un altro momento lì a Crotone, ma anche in tante altre piazze d'Italia, perché non si spengano i riflettori intorno a questa questione che è davvero emblematica di come la disumanità, se non viene contrastata, possa diventare organica alla burocrazia, organica alle istituzioni.
Sì, esattamente così. Noi domani abbiamo organizzato questo flash mob che è simbolico, che si svolgerà in contemporanea in tantissime città e piazze d'Italia. Hanno aderito da Milano a Bologna, da Catania appunto a Crotone, da cui ha preso il via la mobilitazione, ed è appunto un momento per mantenere alta l'attenzione del sistema, che non è solo la vicenda di Cutro. Appunto, come dicevi tu, continuare a parlare di migrazione e continuare a cambiare anche il registro comunicativo con cui parliamo di migrazione, quindi non più il migrante invasore, il migrante nemico, il migrante criminale, ma le persone, le donne, i bambini, Ali, Fatima, le ragazze che abbiamo conosciuto durante questa strage, ma che sono poi i volti e le vittime di tutte le stragi che purtroppo continuano a riportarci, di cui continuano a riportarci notizie anche negli ultimi giorni, insomma, ai telegiornali.
Assolutamente, noi ti ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Appuntamento a domani, e ovviamente i microfoni delle nostre radio sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. E, grazie. Per quello che state facendo, e a risentirci a presto.
A presto, grazie mille, grazie, a presto.
E questa era Manuelita Scigliano dell'associazione Samir, qui farei un applauso anche se non è presente, perché stanno facendo davvero un grande lavoro. E appunto loro dalle prime ore sono stati in spiaggia, sono stati lì al palazzetto, sono stati accanto ai superstiti, e ricordiamolo, perché parliamo di strage? Perché parliamo di strage di Stato. E una nave che era stata individuata la sera prima è stata lasciata in balia delle onde per tutta la notte, e si è schiantata contro una secca a 100 metri dalla riva, 100 metri, cioè letteralmente. E invece di mandare la protezione civile e la guardia costiera, scusate, invece di mandare la guardia costiera è stata mandata la guardia di finanza, che non è riuscita a raggiungerli e li hanno riattesi in spiaggia finché il barcone si è completamente distrutto alle 3 di notte, alle 4 di notte, dopo ore e ore in cui era stato individuato e poteva essere tranquillamente trainato e portato in salvo. Il bilancio adesso è di più di 80 morti, un terzo di questi sono bambini. Abbiamo visto tutti quanti le immagini del biberon in spiaggia e il mare sta restituendo gli oggetti che appartenevano a queste famiglie e appunto il fatto che sia stata anche una strage di bambini rende tutto quanto più odioso, perché si poteva evitare dobbiamo dirlo e dobbiamo ribadirlo con forza, perché succederà di nuovo. Mentre stiamo parlando stanno partendo altre barche, questa cosa non la ferma Piantedosi, non la può fermare il governo Meloni, non la ferma la comunità europea, non la ferma sicuramente Frontex. Dobbiamo avere il coraggio di dire che queste istituzioni stanno clamorosamente fallendo il loro obiettivo, a meno che il loro obiettivo non è far morire più persone possibile in mare e costruire e allontanare e come esternalizzare la frontiera e portarla in Libia e portarla in Grecia e portarla in Turchia, dove i nostri occhi non riescono ad arrivare e noi possiamo dormire sonni sereni. Ce li siamo visti arrivare a 100 metri e sono morti per lo stesso motivo per cui muoiono in Libia, sono morti per lo stesso motivo per cui vengono schiavizzati in Turchia, perché Frontex non serve, non sta facendo non sta servendo se non a produrre illegalità, a produrre morti in mare, per cui dobbiamo lavorare e dobbiamo avere la forza di entrare in profondità su alcuni discorsi, perché dall'altra parte sentiamo delle idee deliranti come gli scafisti, ok? Il problema sono gli scafisti, come se il problema del traffico internazionale possa essere lo spaccino sotto casa. Questo è il livello, però c'è gente che lo dice sul serio, c'è gente che è un ministro in carica di questo governo che sostiene davvero che sbagliano loro a partire, che dovrebbero pensarci. Quindi il livello è davvero di una idiozia intollerante e secondo me dobbiamo avere il coraggio di assumerci la responsabilità di contrastare questa deriva folle e nazista, perché possiamo dire.
E tra l'altro c'è un termine che ogni tanto torna in voga anche in Italia, che è necropolitica, un termine coniato da Achille Bembe tra l'altro è tutt'altro contesto, però a mio avviso descrive bene quello che è un po' la logica del capitalismo di disporre della vita e della morte, quindi di mettere a valore anche questi elementi. Tu parlavi di Frontex, parlavi di esternalizzazione della frontiera, io credo che questo sia uno dei temi che poi dovremo affrontare nel dibattito pubblico e politico in questo paese, però dobbiamo anche costruire un pregresso, perché le prime vere politiche di investimento in termini di investimento anche finanziario sono state fatte da, lo ricordiamo, Minniti.
Esatto, infatti.
Che è stato davvero il precursore di questa cosa. Magari il nostro pubblico è abituato a sentire queste cose, però ogni tanto è bene ricordarle, anche perché in una fase in cui anche dal punto di vista della sinistra si ricomincia giustamente, a mio avviso, a parlare di immigrazione, perché c'è comunque il tema politico del contrasto al governo, però dobbiamo sempre ricordarci anche
sì, assolutamente, che
è quel DNA.
Esatto, che questa è una parabola che è assolutamente trasversale ai governi degli ultimi decenni e che va sempre in quella direzione, cioè nell'individuare l'emergenza, il fatto che le persone si spostino. È una cosa che facciamo tutti da millenni e che non si può fermare, non si può fermare. Io sono calabrese, credo che siano più calabresi nel mondo che di quanti ce ne siano mai stati in Calabria. Questa cosa, la libertà di movimento, la libertà di crearsi una vita migliore in un altro luogo, non può deciderla un governo a centinaia di migliaia di chilometri di distanza, né si può pensare che l'attuale legge Bossi-Fini possa avere una qualche forma di relazione con la vita reale.
E tra l'altro, oltre ai lager libici, non dobbiamo dimenticare che il primo, come dire, paladino, no? In un certo senso, o quantomeno il primo gendarme che è stato esternalizzando all'Europa, è stato proprio Erdogan, per gestire in qualche modo tutto quel flusso di migranti che c'era dopo la crisi, dopo la guerra civile in Siria, e questo è un po' il frutto di politiche, delle politiche migratorie europee, di come viene concepita proprio l'esternalizzazione della frontiera. Tornando alla strage di Cutro, c'è una cosa che mi ha stupito. Prima tu parlavi dei biberon, ricordiamo anche la manifestazione nei giorni precedenti, quando c'è stato il Consiglio dei Ministri con i giocattoli, quindi quelle sono immagini che poi, il lancio dei pupazzi, che poi dopo sono state importanti anche per costruire un immaginario. In questo immaginario io credo che il palazzetto abbia svolto una funzione importante, tragica, dolorosa, drammatica, perché è stato il luogo del dolore, ma è stato anche il luogo del riscatto e della rabbia. Su questo, ad esempio, Melting Pot, che era presente in quelle giornate, ha scritto molte cose, e io ascolterei l'ultimo contributo che abbiamo, che è quello di Barbara Barbieri, che è direttrice di Melting Pot, e poi andiamo verso i commenti conclusivi.
Un saluto a tutte e tutti e grazie per averci invitato a partecipare a questo talk sulla strage di Cutro. Noi siamo stati a Crotone per 4 giorni e abbiamo partecipato anche alla contestazione promossa dalle compagne e dai compagni della base di Cosenza, la contestazione che c'è stata al Consiglio dei Ministri, che in maniera provocatoria il governo Meloni ha deciso di svolgere proprio a pochi chilometri dalla spiaggia del naufragio, mentre erano ancora in corso le operazioni di recupero dei corpi dal mare. In questo CDM si è emanato un decreto legge che stringe ancora di più la sfera dei diritti per le persone migranti. Una provocazione questa del Consiglio dei Ministri a Cutro, che si aggiunge alla lunga lista che questo governo ha messo in campo su questa strage, che ricordiamo è costata la vita a circa 100 persone, di cui 30 minori, cioè bambini e bambini sotto i 12 anni. Torniamo da questa esperienza con tanta rabbia per la violenza che abbiamo visto, per la violenza che hanno dovuto subire le salme del naufragio e i loro familiari, in una situazione che era veramente paradossale, del totale abbandono da parte delle istituzioni, che sono state supportate soltanto dall'associazione Sabir e dalle attiviste di ManMed e dei legali di ASGI, in una situazione appunto di totale mancanza di supporto di qualsiasi tipo ai familiari delle vittime, la mancanza di una cabina di regia sulla vicenda del riconoscimento delle salme, fino al gesto più ignobile che è stato quando l'8 marzo, in prossimità dell'arrivo del Consiglio dei Ministri a Cutro, non si voleva avere forse un luogo così scomodo in cui dover passare, e si è tentato di trasferire improvvisamente le bare a Bologna senza la volontà dei familiari. Soltanto la resistenza dei parenti ha impedito questo, lo ha impedito. Attorno a questa strage si è consumata, crediamo, una delle pagine più nere che abbiamo mai visto. Torniamo però da Crotone con quella promessa che questa strage non la dimenticheremo. non la potremo dimenticare. Quello che abbiamo visto rimarrà comunque nella nostra memoria e nella memoria collettiva, che in qualche modo, diciamo, le persone che hanno potuto avere il privilegio di entrare dentro al Palamidone, di starci qualche giorno, hanno avuto, perché quello spazio rappresentato, se è vero un luogo di dolore, il luogo delle lacrime, come abbiamo scritto, però ha rappresentato anche il luogo in qualche modo della resistenza e della lotta. Quindi questo non lo dimenticheremo, e torniamo anche con la consapevolezza, ancora una volta, come abbiamo sempre saputo, che sarà soltanto la nostra capacità di organizzarci, di fare rete per obiettivi comuni, di continuare a lottare, potrà cambiare questo sistema che ha fallito, ha sempre fallito, ha ucciso e continua a uccidere.
Ha fallito, continuerà a fallire, come continueranno a partire le persone, ed è davvero brutto, cioè lo dobbiamo ribadire, perché comunque ci sono delle responsabilità politiche chiare, perché comunque abbiamo parlato non a caso di strage di Stato, e però dobbiamo anche essere consapevoli della forza che abbiamo. La manifestazione di Cutro, al netto di tutto quello che è successo, delle fughe in avanti che sono state, ha dimostrato, a mio avviso, che in questo paese esiste un DNA importante, non solo antirazzista, perché il punto non è solo l'antirazzismo dei bianchi, ma un DNA che a partire dalla questione, da queste questioni, e intrecciandole con altri temi, poi riesce a costruire un'idea di società che sia realmente più giusta, più equa. Questo è importante, però su questo è importante che continui ad esserci un terreno di organizzazione. Ricordiamo che alcuni anni fa la manifestazione proprio a Roma, Nazionale di Indivisibili, portò in piazza 150.000 persone. Non sono sparite queste 150.000, ma fanno parte di questo DNA.
Assolutamente. Aggiungo un altro elemento che secondo me può essere molto utile. Perché dobbiamo interessarci a queste questioni? Non perché siamo buoni, bianchi, caritatevoli, ma perché quel cinismo e quel principio secondo cui si può tranquillamente schiacciare la dignità di una persona, prima quando è viva e poi quando è morta, non riguarda soltanto le persone che stanno arrivando, riguarda tutti quanti noi. Cioè, è lo stesso principio per cui io posso essere licenziato con un messaggino, è lo stesso principio per cui io non potrò mai neppure pensare di avere una pensione, è lo stesso principio che porta domani gli operai di GKN per l'ennesima volta in piazza.
Oggi,
10.000. Oggi, perdonatemi. È la stessa idea che si riverbera nelle nostre vite. Quindi noi siamo esattamente lì, quindi non è una cosa che non ci riguarda perché noi abbiamo avuto la fortuna di vivere e di nascere in Italia, ci riguarda e come, perché quel principio è lo stesso che poi investe le nostre vite, cioè il fatto che a governare tutto quanto non è l'umanità, ma è semplicemente il denaro, scusatemi per questa terribile banalità.
Ma in realtà non è una banalità, è uno degli elementi su cui poi bisogna continuare a riflettere, e credo che l'idea di fare questo talk in questa occasione, in una giornata di cooperazione, una giornata in cui si parla di comunicazione e di informazione, sia anche quello di iniziare a interrogarci e a creare, perché l'obiettivo del fare radio di movimento, radio indipendenti, spazi di comunicazione come questi, è quello di poi andare a costruire spazio pubblico di dibattito, perché altrimenti ci parliamo tra di noi, lo sappiamo, è sempre limitante, però lo spazio pubblico della discussione è anche quello che poi ti permette di costruire una narrazione che appunto è quella che poi va a mettere in difficoltà il governo, o comunque chi decide sui corpi, chi decide della vita, della morte, chi licenzia con gli SMS. Io direi che siamo alla conclusione di questo talk, ringraziamo ovviamente tutte le persone, i tecnici, chi comunque sta rendendo possibile questa bella giornata.
Con i nostri potentissimi mezzi, non so se avete visto che abbiamo mandato audio da qualsiasi fonte.
Esatto, proprio da qualsiasi.
Da Telegram, Bluetooth, abbiamo dei computer, vedete, ci sono i tecnici, guardate come fremono. Sono sempre qui a controllare.
E adesso lasciamo il palco a chi è molto più bravo di noi, probabilmente, sicuramente sì. E lo lasciamo a Cronache Ribelli, che ci parlerà, anche questo è un tema estremamente attuale, anche se loro lo fanno in un'ottica di divulgazione storica, ci parlerà di antifascismo, e perché è sempre importante anche questo ricordarci da dove veniamo e anche le nostre lotte, quello che comunque ha contribuito a far sì che questo sia più o meno un paese democratico.
Assolutamente, grazie a tutti per la pazienza e l'attenzione, e viva Gemini Network!